Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Oggi è l'ultima puntata della sequenza di trasmissioni autunnali, invernali di Cult, così come lo è di tante altre trasmissioni. Insomma, oggi finisce il nostro palinsesto cosiddetto autunnale. Vabbè, avete capito cosa vogliamo dire, e sono stati più di 9 mesi davvero molto complicati per certi versi, ma ci ha fatto un grande piacere trascorrerli con voi, e sappiamo che voi ci avete ascoltato molto in questi mesi, per cui siamo particolarmente contenti. Naturalmente oggi perdo un po' di tempo e chiedo scusa al nostro primo ospite, che è già in attesa, ma fra un attimo gli do la parola, per ricordarvi che ci troverete comunque sulla pagina Facebook di Cult, Cult Radio Popolare, che la nostra mail cult@radiopopolare.it resta attiva anche quest'estate, perché c'è una nuova trasmissione che comincia lunedì prossimo, mezz'ora prima di Cult, alle 11. Si chiama Momentaneamente Aperti ed è un titolo apotropaico che dobbiamo a Gianmarco Bachi e che io ho sposato con grande entusiasmo, e che sarà condotta e curata dalla sottoscritta con l'aiuto di tante persone e da Cecilia Di Lieto. Ci alterneremo nei 2 mesi estivi di luglio e agosto, e poi ritorneremo anche a settembre. Lo faremo per indagare un po' in tutto il paese, magari anche fuori dal paese, con il vostro aiuto e con l'aiuto di artisti e corrispondenti da luoghi diversi, come quest'estate, la seconda di riaperture dopo l'esperienza della pandemia, si sta svolgendo, che atmosfera c'è, come si comportano le persone, se ritornano i turisti nei luoghi di cultura, se ci sono delle cose particolari da raccontare, se alcuni appuntamenti affrontano in modo non didascalico il tema della pandemia, ma magari con una riflessione, così come per dire fa Massini sulla cronaca o fanno tanti altri in situazioni diverse, sia nelle arti visive che nella musica, che nel teatro, nel cinema. Insomma, raccontateci la vostra estate, tra virgolette, culturale, a Momentaneamente Aperti, a partire da lunedì. Se volete essere tra le voci che parteciperanno alla trasmissione, vi basta scrivere a cult@radiopopolare.it, è scritto cult, lo sapete, mettete il vostro nominativo e il vostro numero di riferimento, noi ci rifacciamo vivi e ci mettiamo d'accordo con voi in maniera da chiamarvi durante le nostre trasmissioni in diretta, a partire da lunedì prossimo. Adesso invece vi ricordo che potete, in quest'ultima puntata, se volete mandare saluti ad Antonio Serra, a Giovanni Chiodi, insomma tutti i nostri corrispondenti fissi, al 331-6214013 con un sms o con Telegram, o a diretta @popolarenetwork.it. Ci ritroverete comunque in podcast sul sito di Radio Popolare. Oggi dunque l'ultima puntata della stagione, venerdì. Antonio Serra fa il verso di Godzilla, lo sapete, anche questo è apotropaico. Sentiremo poi Giorgina P, che arriva a Da vicino nessuno è normale, all'ex ospedale psichiatrico Pini, con un nuovo spettacolo. Parleremo con Raffaele Köhler, che con la sua swing band è una delle luci dell'estate milanese. Tiziana Ricci ci parla invece di una mostra fotografica che si chiama Io sono I Am, al MUDEC, al Museo delle Culture di Milano. Ma adesso ringraziandolo della lunga attesa, anche perché appunto la località dove ci colleghiamo, lo diciamo tutti gli anni, è proprio su un confine dove le linee telefoniche a volte sono traditrici, ma questo non impedisce alla stazione di Topolò, a Postaia Topolove, di riprendere la sua stagione, anzi l'ha già ripresa lo scorso, la riprende proprio quest'oggi, scusatemi, fino al 18 di luglio, e quindi un bentornato a Moreno Miorelli. Eccoci qua.
Grazie a voi.
Allora, la linea non ci ha traditi e questo ci riempie di gioia, insomma. Topolò,
ho trovato un angolo del paese che fa da cabina telefonica, sono appeso a una ringhiera, però va bene.
Allora, Moreno, non perda la pazienza se le chiedo per l'ennesima volta di raccontare ai nostri ascoltatori che, tra l'altro, nel corso di quest'anno sono anche cambiati, aumentati, ce ne sono di nuovi. Cos'è Topolò, la sua stazione? È la 28esima edizione, giusto?
Sì. È la 28esima edizione, abbiamo iniziato nel 1994, quando la zona ancora sentiva l'influsso di questo confine maledetto che c'è stato per molti anni tra Italia e Jugoslavia. Era finita da 3 anni con l'indipendenza della Slovenia, però diciamo che sì, le coscienze ancora ne risentivano delle migliaia di divieti che c'erano in questa zona. Siamo proprio schiacciati appunto sul confine con la Slovenia, comune di Grimacco, 400 chilometri a barra est da Milano, provincia di Udine. E Topolò, niente, è un posto dove molto semplice, molto umile, che però ha subito l'intero Novecento, dalla battaglia di Caporetto alla Seconda Guerra Mondiale, soprattutto la Guerra Fredda, che qui è stata veramente durissima, con i suoi divieti, eccetera. A un certo punto nel 94 è nata questa stazione di Topolò, che ha voluto un po' capovolgere o rilanciare in meglio appunto le problematiche di questo luogo, che era stato quasi completamente abbandonato per via delle restrizioni, e lo ha fatto attraverso l'arte, attraverso la cultura, dapprima con delle installazioni site specific che avessero un senso per il luogo e che tirassero fuori proprio la storia nascosta di questo confine. E quindi dal 2000 in poi con un altro modo di operare, che è basato su narrazioni, sulla videoarte, sulle ricerche sonore, eccetera, eccetera. Ed è quello che stiamo facendo ancora oggi.
E tra l'altro tanti artisti si sono avvicendati, lo diciamo sempre, da Lina Marazzi e tanti altri che si sono affezionati a Topolò, ci ritornano, hanno fatto lavori con voi, progetti con voi, insieme anche ovviamente ai cittadini, alla struttura che sta dietro a questa manifestazione. Con cosa aprite quest'anno?
Quest'anno apriamo con un concerto di Clarissa Jovanovic, una splendida voce slovena, e Luca Ropret alla chitarra, con un concerto di musiche dell'area mediterranea, e quindi Con il buio al cinema, sì, perché c'è da sapere che a Topolò non abbiamo gli orari, abbiamo Con il buio verso sera, eccetera, detestiamo molto lo stress. Con il buio al cinema proietteremo in prima visione assoluta 4 lavori del regista americano Bill Morrison, creati in tempore clausure, cioè durante il lockdown a New York. Per finire con Le stelle di Topolò saranno sempre, per voce ed elettronica, al buio con la voce e l'elettronica di Patrizia Oliva. Questo è il programma della prima giornata. E domani alle 9:30 ricominceremo gli appuntamenti con una lettura di 11 canti dell'Inferno di Dante, ma in 11 lingue diverse, perché abbiamo qua diversi artisti ospiti o anche residenti che sono di madrelingua diversa dall'italiano o dallo sloveno. Quindi avremo l'hindi, avremo il portoghese, lo spagnolo, il polacco, naturalmente lo sloveno, l'italiano e il friulano. E molte altre cose che si possono leggere sul sito www.stazioneditopolo.it.
Allora, questo, come sempre Moreno Miorelli è l'ospite ideale, perché è essenziale, perfetto, dice le cose, quindi ci possiamo anche soffermare su altre cose che succederanno fino al 18 di luglio, scegliamone
certo.
Qualcuno.
Certo, noi abbiamo qui ad esempio, è proprio arrivata questa notte, Nicole Rovini, una regista che vive a Milano e che presenterà il suo Il viaggio, La strada delle montagne, un documentario domani al quale farà da madrina, e la stiamo aspettando a ore, Alina Marazzi. Altre cose particolari sono le voci dalla sala d'aspetto, che è la nostra sezione dedicata alla poesia e alla scrittura, dove ospitiamo quest'anno Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi, cioè praticamente il teatro Valdoca, con due interventi. Chiudiamo il 18 di luglio con Paolo Rumi, che leggerà un libro in versi di prossima pubblicazione, previsto per l'autunno, per ottobre, con un live painting, in contemporanea con un live painting di Cosimo Niorelli, che è mio figlio, che è un disegnatore, che illustrerà anche il libro di Paolo Rumi, e sarà una cosa decisamente interessante. Venerdì 16 c'è la serata ormai tradizionale con PIF, che sale a Topolò per la nona volta a parlarci di
Uno di quelli che si è affezionato, insomma.
Uno di quelli che si è affezionato, con Alina Marazzi, con Gianfilippo Pedote. PIF salirà appunto per parlarci del caso Regeni, del quale si sta molto interessando, e della situazione della mafia in questo momento, ecco, in Sicilia. E lui è la nona volta, mi pare che sale. Per lui è proprio un appuntamento fisso tutti gli anni, arriva tremato il pomeriggio, che deve fare. Sì. E al mattino alle 7 dobbiamo portarlo all'aeroporto, alla stazione, perché ha qualcosa la sera dopo, però non rinuncia. La cosa meravigliosa è che non chiede mai nulla, non so se si può dire, ma
va bene. Così è così. Allora, questo mi sembra una bella cosa, onestamente. Avete dei numeri sugli spettatori che vengono su, insomma, sul giro di persone, compatibilmente con tutte le cautele del caso, evidentemente?
Andiamo sempre di fatto sono 9 sere, 9 giornate, siamo sempre tra i 3.700 fino ai 5.000 spettatori. Ecco, teniamo presente che Topolò non può contenere la folla, perché è un paese piccolo, con un piccolo parcheggio, bisogna poi sistemare le macchine dove si può. Ecco, è comunque è un gran numero, ecco. È un gran numero per noi.
È un grande numero, effettivamente, e il fatto che siate arrivati alla 28ª edizione mi sembra già talmente significativo che non c'è bisogno di aggiungere altro. Ricordiamo come si fa, bisogna prenotare? Come si fa ad arrivare?
No, assolutamente. Ecco, appunto. No. L'importante è avere con sé la mascherina in caso di che ci si sposti al chiuso per via della pioggia, o mantenere le distanze, insomma, le solite cose che si fanno ovunque. Per il resto no, non c'è prenotazione, e tutto quello che si svolge è gratuito da sempre.
Questo è un altro elemento importante di Topolò. Se volete allora avere non solo la sensazione di essere su un confine, che chiaramente oggi ha mutato anche di significato, ma ha avuto tanta importanza nel passato e tuttora, insomma, rappresenta anche un orizzonte ideale, no? Vi ritroverete in un contesto che noi, insomma, abbiamo sempre raccontato insieme a Moreno Miorelli. Si va avanti, vi dicevamo, fino al 18. Grazie davvero,
grazie,
buon
a voi.
Festival, un saluto a Topolò, a presto.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Sono sempre i Salt, artisti della settimana Radio Popolare, questa è Alcohol. Noi adesso parliamo delle proposte nell'ambito del palinsesto I Talenti delle Donne del Comune di Milano. Da oggi il MUDE, che è il Museo delle Culture, ospita la mostra fotografica Io Sono / I Am, un progetto che ha l'obiettivo di mostrarci più da vicino le storie di migranti e rifugiati. Il servizio di Tiziana Ricci.
E in altre città, la mostra itinerante, le fotografie di Luisa Menazzi Moretti. Finalmente è arrivata anche a Milano e da oggi al MUDEC la si può vedere presso lo spazio Khaled al-Assad. 20 ritratti, fotografie di grandi dimensioni, come per sottolineare l'impatto espressivo. Sono donne, uomini, famiglie di rifugiati e richiedenti asilo. Ogni ritratto è anche una storia. Abbiamo chiesto alla fotografa di parlarci di questo progetto voluto da Focus, la Fondazione Quartieri Spagnoli.
Questo progetto è nato in Basilicata, dove ho avuto la fortuna di conoscere due organizzazioni che si occupano dello SPRAR, di queste persone appunto inserite nello SPRAR, e sono Città della Pace per i Bambini Basilicata e la cooperativa Il Sicomoro. Quindi mi hanno messo in contatto con queste persone, sono 20 ritratti di 20 richiedenti asilo e rifugiati che volontariamente si sono presentati per raccontare le loro storie, e quindi raccontando le loro storie siamo così diventati un po' più intimi, e poi hanno deciso anche di farsi fotografare.
Questi ritratti, diciamo, è come se restituissero dignità, no? A queste persone che hanno attraversato una storia così difficile. Ma non sono solo ritratti di persone sole, ma sono anche famiglie. Per esempio, qui davanti a me una famigliona con 6 figli.
Sì, assolutamente. Poi molto spesso, anche quando sono soli, dietro a di loro, dietro la loro storia c'è una famiglia. Ad esempio, le famiglie che si possono vedere nella mostra sono due famiglie, in realtà due sono due famiglie appunto siriane, e una è composta da 6 figli e hanno deciso di lasciare Damasco proprio perché attorno a loro, come dice il padre, c'era soltanto la morte e la distruzione. Tutti i loro amici erano morti, tutti i loro parenti erano morti, i loro figli non potevano neppure andare più a scuola, non c'era neanche più l'acqua, quindi hanno chiesto asilo politico al governo italiano, che gliel'ha dato, e loro proprio hanno voluto scegliere l'Italia perché l'Italia è bella, questo mi hanno detto. Per quanto riguarda poi invece altre famiglie, c'è anche una famiglia pakistana, anche se effettivamente ho ritratto soltanto il padre, perché sono due ragazzine e una moglie che non volevano essere appunto riprese. È una storia tragica, perché lui aveva questa società di ambulanze con 7 colleghi che sono stati, siccome soccorrevano tutti, soccorrevano cristiani, buddisti, musulmani, sono stati presi presi di mira dal Tehrik Taliban, il gruppo talibano integralista, estremista, e sono stati uccisi tutti i suoi 7 colleghi, quindi lui ha deciso giustamente di cercare un'altra patria. Quindi sono storie, loro non avrebbero, nessuno di queste persone avrebbe voluto lasciare
il suo paese,
suo paese, ma questa è proprio la verità, cioè non è una cosa che si dice così tanto per dire, è proprio la verità.
A me per esempio ha colpito Adama dal Senegal, è di grandissima attualità perché abbiamo tutti quanti seguito la vicenda di Saman in queste settimane, la ragazza uccisa perché non voleva sottostare a un matrimonio combinato a cui la famiglia l'avrebbe obbligata. E Adama si è trovata dal Senegal nella stessa situazione.
Adama purtroppo in realtà si è trovata molto prima in questa situazione, si è trovata a 14 anni, sposa promessa da suo zio ad un vecchio. A 14 anni questa ragazzina, perché lo è una ragazzina, anche a 18, gli assicuro che ancora lo è, ha degli aspetti proprio infantili, anche se ha vissuto delle cose terribili. E questa ragazzina ha dovuto attraversare 3 stati e ci ha messo 2 anni, la sua fuga è durata 2 anni, per poi arrivare in Libia dove è stata inserita nel mercato della prostituzione. E infatti quando poi abbiamo cominciato così a nominare la Libia, lì lei si è interrotta, non riusciva più a parlare e mi ha soltanto detto che la Libia è l'inferno. Poi
è
riuscita, certo. Esatto, sì, traumatizzata, anche perché è scappata, perché se lo zio la trovava, era inseguita da questo zio, se lo zio la trovava la uccideva.
Sì, la sorte che è toccata a Saman, insomma.
Esatto.
Senti Luisa, hai usato la fotografia per raccontare questa situazione anche di sofferenza di queste persone.
Assolutamente, sono storie tragiche, però la cosa bella di questi personaggi che hanno un coraggio eccezionale, quando sono giovani anche appunto hanno un entusiasmo nei confronti della vita che li ha comunque aiutato a superare tutto, a superare e a credere ancora nel futuro. Ecco, la cosa che mi ha colpito moltissimo è che questa loro capacità di lasciarsi alle spalle tutte queste vicende e di voler far bene nel futuro, di voler continuare bene nel futuro, impegnarsi per il futuro.
Comunque queste persone erano già in Italia da un po', giusto?
Alcune sì, altre no. Ad esempio la famiglia siriana di cui ho parlato prima, loro erano appena arrivati.
Ah, ecco, perché io volevo chiederti se hai avuto l'impressione che fossero soddisfatti oppure no di questa scelta del paese.
Allora, tutti quelli con cui ho parlato io, chi più chi meno, erano soddisfatti. Devo dire anche chi meno era comunque contento, perché sono stati inseriti in delle piccole realtà, non sono stati isolati e sono stati seguiti molto bene dalle persone che li hanno inseriti in questi progetti SPRAR, sia per quanto riguarda ad esempio la prima fase, quindi la fase in cui devono aspettare il permesso di soggiorno, poi la seconda fase in cui c'è il permesso di lavoro, all'accoglienza anche in dei piccoli centri, appunto in delle case private, degli appartamentini privati, piccoli centri che magari si spopolano in Italia, che quindi hanno bisogno anche di persone giovani e di nuove persone che arrivano. Volevo ringraziare tutte singolarmente ogni singola persona che ha partecipato a questo progetto, perché lo considero un progetto collettivo.
E allora la mostra rimane poi fino al 1° di agosto, quindi c'è un mese di tempo per vederla, e noi ci torneremo su con delle storie particolari, possiamo già dare questa anticipazione.
Grazie, una bellissima, bellissima cosa, grazie, arrivederci.
E siamo quasi alla fine della prima parte, dell'ultima puntata della stagione di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Permettetemi di mandare un saluto a Max Cignarelli che ci ha scritto per ringraziarci, salutarmi. Immagino che Max continuerà a mandarci segnalazioni anche nella nostra trasmissione estiva che, lo ricordo, parte lunedì, si chiama Momentaneamente Aperti, comincia alle 11, va avanti fino alle 12:30 e vi chiede di partecipare se ne avete voglia, se siete in giro per l'Italia o per il mondo e volete raccontarci di riaperture, eventi culturali con le vostre parole, con i vostri occhi. Basta scrivere a cult@radiopopolare.it mandandoci il vostro riferimento, noi poi vi contattiamo. Poi è chiaro che lo potete fare anche quando siamo in onda in diretta con i soliti sistemi, con quelli che utilizziamo in tutte le nostre puntate, però insomma ci farebbe piacere metterci in contatto con alcuni di voi. Max sicuramente sarà fra questi, ringrazio io lui per tutte le sue segnalazioni. Oggi ce ne fa due. Una triste, l'ennesima discriminazione nei confronti di una bimba con la sindrome di Down, che insieme al fratellino e ai genitori è stato al baby club di una struttura turistica pugliese dove è stata rifiutata. È un fatto più frequente di quanto non si pensi, e Vincenzo Falabella, che è il presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, si è espresso ovviamente in toni molto critici per questo episodio. Invece poi fino al 13 di luglio Max ci segnala Donne del fumetto e le lotte femministe nella mostra Women in Comics a Roma dagli anni 50 a oggi, una scena meno nota di quanto noi possiamo immaginare. Cominciano già i nostri ascoltatori a partecipare idealmente alla nostra trasmissione che comincia lunedì. Barbara vorrebbe segnalarci lo spettacolo teatrale La città dei miti del Centro Teatrale Bresciano a Brescia. Hai ragione, a Brescia ci andremo, colpevolmente non ci siamo ancora andati. Una trilogia itinerante in zone popolari sui miti greci e un'ottica attuale di emarginazione. Quello di Medea, che si svolge su un autobus, è eccezionale, fino al 10 luglio tutte le sere. Cara Barbara, io mi segno i tuoi contatti, perché sarebbe bello che ci raccontassi lo spettacolo con i tuoi occhi. Ci manda anche il link, grazie Barbara, hai ragione, è uno spettacolo che merita segnalazioni e quindi ci risentiremo sicuramente anche con il Centro Teatrale Bresciano. Adesso è il momento della pubblicità, noi torniamo subito dopo con la seconda parte dell'ultima puntata di Cult. At the holiday party, red wine lipped a little early, reminiscing got us laughing, and that's when I saw your face cracking, smiles and smoke and screams, your Gucci purse of pharmacy. Pretend to want these things so no one sees you not getting what you need. Behind these things.
getting, not getting what you need.
E questa è la seconda parte dell'ultima puntata del palinsesto autunno-inverno di Radio Popolare, quindi anche l'ultima puntata di Calte, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ricordo ancora, perché ci avete scritto per tornare a chiederci di spiegare cosa succederà da lunedì, dalle 11 saremo in onda con Momentaneamente Aperti, la trasmissione estiva in cui parleremo certamente anche di cultura, quindi spettacolo, cinema, arti visive, teatro, insomma di tutto quello di cui vi parliamo di solito, però vorremmo farlo con un'accezione un po' diversa, con i contributi di tutti voi e anche di tante altre voci, sia di artisti, di addetti ai lavori, ma anche di spettatori oppure di giovani professionisti che girano l'Italia o girano anche altri paesi compatibilmente con le possibilità che la pandemia consente, per farci raccontare le atmosfere, la situazione, il pubblico, che cosa avete visto, cosa vi è piaciuto. Potete farlo scrivendoci ovviamente come sempre ai nostri soliti numeri durante le puntate a partire da lunedì in poi, oppure scrivendoci in anticipo a cult, scritto cult, cult@radiopopolare.it con un vostro recapito, il vostro nome, poi vi richiamiamo per farci raccontare la vostra estate di cultura. Adesso invece ritorniamo all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini per Da Vicino Nessuno è Normale, quest'oggi e domani alle 21.30 l'appuntamento è con Giorgina P. e Gabriele Portoghese in un progetto di Blue Motion per la regia di Giorgina P. Che si intitola Guida Immaginaria, e allora diamo il benvenuto a Giorgina P. che è collegata con noi, bentornata a Radio Popolare, buongiorno.
Grazie mille, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate.
Allora, innanzitutto una guida, no? Ci saranno delle cuffie, delle torce, sì, dei cataloghi, sì, insomma sembra fatto apposta per essere raccontato nella nostra nuova trasmissione della settimana prossima, per raccontare questo tempo così particolare, ma lo facciamo un po' in anticipo proprio perché arrivate, ed è molto bello che torniate, a Da Vicino Nessuno è Normale, quindi
intanto... Sì. È un posto del cuore questo, davvero.
Bentornati a Milano. Museo dell'Acropoli di Atene, dico una parola chiave che evidentemente è importante per lo spettacolo per capirlo, ho appena finito di leggere un articolo che parla del turismo digitale sì, e di quanto sia esploso per ovvi motivi anche fra i giovanissimi. Insomma, ma lasciamo parlare Giorgina P., che sa quello che sa il fatto suo più di me. Prego.
No, allora, dunque, questo lavoro nasce da una profonda passione che nutriamo diciamo, per il mondo greco e anche per la possibilità di rileggerlo e dargli la possibilità di parlarci. Il Museo dell'Acropoli è un luogo per me molto amato. E siamo partiti dal presupposto che io quel museo l'ho visitato varie volte e Gabriele, quando abbiamo iniziato a scrivere, non l'aveva mai visto. Questo ci ha messo nella condizione di poter prendere quel luogo davvero come un pretesto per raccontare opere reali e opere immaginarie che potessero far risuonare delle questioni che premevano, diciamo, nelle nostre vite e anche nella nostra immaginazione in quel momento. E dunque abbiamo poi portato a coronamento il percorso andando davvero insieme in questo museo, ma nel frattempo anche i mesi in cui, ahimè, eravamo chiusi, diciamo, in residenze private, abbiamo scelto alcune di queste opere e gli abbiamo dato una vita diversa da quella che formalmente hanno avuto diciamo nella storia dell'arte. E abbiamo tentato, innanzitutto studiando molto, anche di ricostruire un po' questo significato un po' banalizzato di classicità, nel senso che c'è questa retorica per cui noi veniamo dalla Grecia antica, che è la base appunto della cultura e della democrazia. Questo è verissimo, ma la Grecia era anche un luogo immaginifico, diverso da quello che noi crediamo, era un luogo per certi versi efferato, era un luogo sessista, era un luogo dove arcaico e diciamo illuminismo stavano insieme in maniera molto diversa da quella che comunemente noi pensiamo. Ecco, abbiamo tentato di dar voce a queste opere per spiegarci un po' questo e soprattutto per spiegarci come anche questo fa parte ancora oggi delle nostre radici culturali, e spesso delle manifestazioni molto chiare di questa complessità non riusciamo a legarle antropologicamente alle questioni giuste e quindi magari prendiamo delle grandi cantonate.
Questo sicuramente. Quindi avete scelto che cosa e come raccontarlo in modo assolutamente arbitrario?
Allora,
lo dico come un complimento.
Diciamo in maniera, se possibile, fantasmagorica, cioè
ecco.
Dopo una prima fase di studio in cui avevamo delle coordinate di base, anche scegliendo, diciamo, perché poi ci siamo fatti guidare da Massimo Fusillo, che è un professore che da comparatista è riuscito, ed essendo prima classicista, a darci delle coordinate di base rispetto ai nostri interessi su degli studi da fare. Da lì, dopo aver studiato, abbiamo dato libero spazio alla nostra fantasia e chiaramente, anche se non è una cosa in presenza, venendo noi dal teatro, abbiamo immaginato un meccanismo teatrale inevitabilmente.
Non possiamo dire esattamente cosa succederà al pubblico, perché altrimenti roviniamo tutto. Possiamo dire che sarà su sedie distanziate, no?
Sì, assolutamente.
E che avranno questa dotazione di cui parlavo all'inizio, le cuffie, le mini torce, i piccoli cataloghi da consultare durante la guida al buio,
esatto.
Giusto?
Sì, esattamente, esattamente.
Bello!
E possiamo anche dire al pubblico che diciamo la guida è immersa anche in mondi sonori, che non sono quelli classici di un museo, ecco.
Perché poi c'è, no, un ambiente sonoro firmato da Cristiano De Fabritis, no? Cioè,
esattamente.
Sempre collettivo Angelo Mai,
produce,
sì.
E quindi sì, c'è un ambiente sonoro che riporta ad altri suoni di ambienti non necessariamente museali, ecco. E poi c'è della musica.
Insomma, un'esperienza, nel vero senso della parola, anche se forse il termine è un po' abusato, ma in questo caso non mi pare. E quindi noi vi ricordiamo che per acquistare biglietti dovete andare su www.olinda.org oppure scrivere a olinda@olinda.org, ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, oggi e domani sera in via Ippocrate 45. Dunque, questa nuova produzione, Guida Immaginaria, scritta da Giorgina Pia e Gabriele Portoghese. Grazie e bentornati ancora, a risentirci.
Grazie mille, grazie a voi.
Ciao.
Un abbraccio, buona giornata. Ciao.
Σαλπάρι το πλοίο. Φεύγει το αεροπλάνο, έχετε γεια και αντίο. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό. Μέχρι απάνω Κατερίνη, κάποιος λέει:
μόνο ποιος έχει κουράγιο να μείνει.
Κι έτσι φαντάσου από Τρέβεζα και Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σε αντιπάρω. Τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, φτάσαμε ως την Ήο. Στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο.
Σαμοθράκη, στη Μυτιλίνη, στην Ικαρία, στη Σαντορίνη. Σύπνο και Σύρο, Μύκονο και Τίνο.
Κι άντε πάλι πίσω,
Λούτσα και Σχήνο.
Ραψ, καρέγε, καρέγε, γλυκό. Ταψ, καρέγε, καρέγε, ο άνθρωπος. Ραψ, καρέγε, καρέγε, γλυκό. Ταψ, καρέγε, καρέγε, ο άνθρωπος.
Α,
Από την Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίντε ως τις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσανε οι ώρες και οι μέρες. Από Άρτα Τυχερό μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα, και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα, άσπρο μπάλ, Ραστάφαϊ. Και από Αλεξανδρούπολη αεροπλάνο Βενιζέλο, και από Κορινθό στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμασταν από Προσοτσάνη. Από Χανιά στην Ιερά Πέτρα, Σταμάτα, Λασιτία, από την Κεραμωτή στην Αρχαία Ολυμπία, από την Κομωτινή και Βαλονιά Κυβαρισία, Ιφτάκη. Γνωστή απ' ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ραμς καρέγγες, καρέγγε γύφω. Ταμς καρέγγες, καρέγγε μάντρο. Ραμς καρέγγες, καρέγγε γύφω. Ταμς καρέγγες, καρέγγε μάντρο. Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Πλάνο είχε παιδιά και αντίο. Στα κρεμμένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρύκαλα, Λάρισα, Όλο και Καρδίτσα, Καλαμάκα να κατέβουμε από
Ιχουελίτσα.
Για την Γέφυρα τη Σάκη, για την Πάτρα τη Λευκάδα, για το Αίγιο, την Κάτω Αχά, για την Αμαλιάδα. Μα ποτέ δεν σταμάτησε αυτή η ομάδα να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και
πάνω κάτω την Ελλάδα.
Με σβέστη και με κάψω να με κλείω.
Odissea Locomondo 2015, reggae greco adatto allo spettacolo di Giorgina Pia all'ex ospedale psichiatrico Pini, con la sua audioguida che ci riporta al Museo di Atene, ma come vuole lei e come vuole Gabriele Portoghese. Mentre invece adesso diamo il bentornato, e nell'ultima puntata è anche un modo per salutarlo e augurargli buona estate, a lui e a tutti gli Ottavo Richter e alle varie band di cui fa parte o è fondatore, Raffaele Köhler. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ormai conteso fra i media di tutta Italia, perché insomma questo brutto periodo che abbiamo alle spalle ti ha visto spesso protagonista con la tua tromba, con le tue idee, con la tua presenza. Insomma, dove era importante essere tu c'eri, ma noi ci sentiamo anche per segnalare un altro appuntamento con la tua swing band, giusto?
Eh beh sì, perché questa sera apriamo la stagione, il primo concerto musicale al Lido Live di Milano, perché ieri hanno aperto appunto il Lido Live, che sarà aperto proprio al Lido di Milano, sarà aperto da ieri fino al primo agosto. Ci saranno eventi tutte le sere, ci sarà il cinema, ci sarà il teatro, e il venerdì c'è proprio la musica, lo swing, la musica jazz, e noi come Raffaele Köhler Swing Band apriamo le danze, come si dice. Però apriamo le danze in una giornata molto molto particolare, diciamo, ecco, perché diciamo che questa sera c'è una grande sfida. Raffaele Köhler Swing Band, yes, Italia-Belgio, e allora vorremmo insomma difenderci, insomma, in questa, vorremmo che vediamo se riusciamo a competere con una partita di calcio dell'Italia durante gli europei. Poi è una partita importantissima, perché poi si sa, c'è anche qualche giocatore che gioca nel campionato italiano molto importante, quindi insomma poi sarà una grande sfida, insomma, quindi lo so che tutti saranno però so che c'è anche chi magari non gli interessa e invece e c'ha voglia di venire, oppure c'è chi gli ama il calcio ma ama ancora di più lo swing e verrà a trovarci questa sera, ecco, quindi comunque daremo il risultato in tempo reale, ecco, quello comunque terremo aggiornate le persone, ecco, su quello che succederà questa sera.
Allora, dunque, noi siamo contenti di sapere, tu mi stavi dicendo proprio un attimo fa fuori onda che avete ricominciato con tutti gli appuntamenti estivi, giusto?
Esattamente, sì, soprattutto, allora abbiamo ripreso, io e Luciano Macchia, con la con l'appuntamento più importante, più in di Milano, cioè, perché se c'è un milanese, cioè uno dice vieni a Milano che ti porto dove?
Alla peritromba.
Alla peritromba per forza, ormai è diventato un must, se tu non sei mai stato una peritromba non sei milanese, capito? Non so come dire, e anche per chi viene da fuori, e lì facciamo tutti i lunedì al Madama Hostel dalle 18.30 alle 21, E poi la cosa bella, perché noi registriamo, perché ogni volta abbiamo ospiti diversi, registriamo tutto in maniera proprio super sopraffina, e lo mandiamo in onda alla nostra trasmissione Slide Pistons Jam Session tutti sabato notte alle 23.45, e quindi si può ascoltare sia la musica live a Radio Popolare, e sia che venire all'Aperitromba. Ecco, questi sono.
E dove sono gli Aperitromba? Diciamolo.
Madama Hostel.
Ah, scusa, cosa
Benaco
l'hai detto?
Benaco 1.
Benaco, forse. Zona stazione centrale, giusto?
No, zona Piazzale Lodi.
Ecco,
Lodi.
Perfetto, ho capito tutto. Sì, sì. Mi sono confusa con via Edolo. Io confondo
dove
alcuni.
Dove c'era
l'Arcio Ibò?
Dove c'era sopra l'Arcibo è nato questo magnifico ostello. La caratteristica è che non si può prenotare, ma si arriva lì e poi insomma si gode della musica. Ecco, essendo un ostello non si possono prenotare i tavoli e quant'altro, ma si arriva lì e ci siamo noi a fare, insomma, ad intrattenervi per bene.
Bene, allora ricordiamo anche in rete dove possono seguirti, Raffaele, perché tu hai... sei...
Allora, noi siamo social su Instagram, Raffaele Köhler, Raffaele Köhler, ripeto, K-O-H-L-R, sono per gli amanti del calcio, di una volta c'era il famoso Jürgen Köhler, difensore della Juve, ecco, e quindi per ricordare lo spelling, ecco, Raffaele Köhler, oppure Raffaele Köhler Swing, mi trovate, oppure mi telefonate, mi trovate sempre, comunque, oppure se aprite un orecchio, hai sentito una tromba, di solito quello sono io, ecco.
Allora, io ringrazio molto Raffaele Köhler.
Ah, poi ricordo, perché questa sera, poi, altro, l'unica cosa, essendo un periodo di COVID. Ancora bisogna fare il biglietto, ecco, c'è un bigliettino proprio simbolico, e sul sito di Lido Milano Live si può acquistare questo biglietto, e insomma questa sera sarà veramente una grandissimissimissimissima festa, ecco.
Beh, una bella festa davvero, dunque, l'appuntamento, abbiamo detto, questa sera, dunque, con la Raffaele Köhler Swing Band. Grazie Raffaele, a risentirci, so che vuoi salutarci come tua consuetudine, io ti saluto adesso. Buona estate, magari ci risentiremo a Momentaneamente Aperti, la nuova trasmissione estiva che prende il via lunedì prossimo alle 11, e ci racconterete un po' dove siete, mi dirai insomma che cosa succede, però adesso so che insomma la tromba tu non la fai mai mancare nei tuoi saluti, quindi grazie Raffaele, a risentirci.
A risentirci, a presto, ciao a tutti.
Promise that the dawn will bring you. I'm the melody and the space between every note the swallow sings. I'm 14 vultures circling. I'm that crawling dying thing on the smoke up above the trees. Good Lord, the fire on the branch that's burning. Sleeping, Lord, but maybe she's not weeping no more. No. Yeah, I'm a midnight ride, stone bonafide, I fly. I'm an angel of the morning too. Promise that the dawn will be.
Siamo arrivati agli ultimi minuti della ultima puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ricordo ancora, ci risentiamo lunedì alle 11 con Momentaneamente Aperti, ma la mail resta cult@radiopopolare.it. Raccontateci la vostra estate, dove siete, cosa vedete, intorno a voi o cosa andate a vedere, ad ascoltare, a sentire, e ci interessa, basta scrivere a cult@radiopopolare.it. Manca una cosa essenziale però, molto importante, come sapete, anche un po' apotropaica, ecco, questo è il termine che usiamo tutti gli anni, la rubrica di fumetti di Antonio Serra. Fatidico per la storia del nostro quotidiano culturale che ormai da molti anni si rinnova, quello dell'ultimo appuntamento della puntata, che è quello con i fumetti Antonio Serra. Su questo non c'è niente di strano, per carità, però la cosa importante è che Antonio Serra faccia quello che lui sa che deve fare. Io non posso dire, posso dire che adesso parleremo molto di Godzilla e quindi lo celebreremo adeguatamente con un gesto che è anche apotropaico da anni per, come dire, il buon destino, un viatico per il quotidiano culturale di Radio Popolare. Buongiorno Antonio Serra.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi sono tenuto per questo ultimo appuntamento, diciamo così, di parlare di alcuni fumetti di Godzilla che sono stati pubblicati nel nostro paese. In particolar modo la Falda Press, che è la casa editrice, ha pubblicato in tutti questi mesi una testata, proprio un fumetto che si chiama Godzilla, che stampa alcune delle serie, delle storie che vengono stampate negli Stati Uniti dalla casa editrice IDW. Quindi esiste un normale albetto a fumetti, diciamo così, che esce ogni mese, che costa anche poco, costa 3,90 euro, dove vengono raccontate le avventure di Godzilla e gli scontri continui con i suoi terribili nemici, ma in particolar modo per questa puntata vorrei parlare di un volume invece edito da Salda Press, che sempre stampa una pubblicazione originale americana della IDW, che si intitola niente poco di meno che Godzilla all'inferno. La lista degli autori è troppo lunga per poterla raccontare, ma si tratta di vari capitoli dove a questi autori è stato chiesto di immaginare cosa succederebbe se Godzilla finisse all'inferno. Ci sono scene molto divertenti, perché chiaramente Godzilla precipita all'inferno e incontra la porta d'ingresso con scritto «Lasciate ogni speranza a voi che entrate», e ovviamente, come dire, non ci mette neanche un secondo a disintegrare tutto col suo raggio radioattivo. E quindi c'è questo volume, racconta attraverso stili di disegno diversi e anche, come dire, una diversa passione degli autori, una diversa attenzione degli autori ai vari film e anche al senso, al significato che questi film di mostri possono aver significato per chi li ha visti, per la cultura in generale di un certo tipo di cinema e così via, eccetera, insomma, e anche di fumetto. Quindi alla fine, insomma, ogni episodio è molto strano, molto diverso, inutile dire che chi vince tra Godzilla e l'inferno. Quindi un volume ma anche bello dal punto di vista estetico, che ha una bellissima copertina tutta scagliosa, che ci dimostra appunto che, insomma, Godzilla è, vuol dire, merita anche un'edizione particolare. Quindi abbiamo parlato sia della testata dell'albo fumetti regolare mensile di Godzilla, edita da Salda Press, che si trova in tutte le edicole in fumetteria 3,90 euro, invece il volume Godzilla all'inferno in fumetteria e libreria, sempre edito da Salda Press, 24,90 euro. E adesso chiaramente
creiamo l'atmosfera giusta, creiamo l'atmosfera giusta, nel senso che già la copertina scagliosa credo abbia provocato dei brividi di gioia lungo la schiena a molti dei nostri ascoltatori. Noi siamo veramente all'ultimo momento della nostra stagione di Calti, quotidiano culturale di Radio Popolare, che vi dà appuntamento alla prossima stagione. Speriamo, se l'effetto apotropaico del gesto che Antonio Serra sta per compiere si rinnoverà anche quest'anno, nel nome di Godzilla noi chiudiamo Calti e vi auguriamo buone vacanze, ricordandovi che poi in realtà io stessa e molti dei collaboratori e delle voci di Calta ritorneranno alle 11 con una trasmissione estiva che a questo punto, lo possiamo ripetere, si intitolerà Momentaneamente Aperti, che prenderà il via alle 11 di lunedì mattina prossimi. Dicevo, è arrivato il momento, perché ogni stagione di Cult si chiude con il verso di Godzilla, che ha un valore fortemente apotropaico, come abbiamo detto, e speriamo appunto che questa tradizione si rinnovi. Antonio Serra, grazie di tutto, buona estate agli ascoltatori, vai! Mm.